con Massimo Varengo, testimone e protagonista di una stagione cruciale per il nostro paese. Stiamo parlando quella della strage di Stato, della strage di Piazza Fontana. Oggi è il 12 dicembre, e il 12 dicembre di 54 anni fa una bomba scoppiò alla Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, uccidendo 16 persone. La polizia puntò subito gli anarchici, che vennero rastrellati e portati in questura. Uno di loro, Giuseppe Pinelli, non ne uscirà vivo perché scaraventato dalla finestra dell'ufficio del commissario Luigi Calabresi. Ecco, tante cose sono successe in quel periodo. Le versioni ufficiali parlarono di suicidio, tesi immediatamente respinte dai movimenti sociali. A capo della questura milanese era Guida, già direttore del confino di Ventotene, un funzionario fascista passato indenne all'Italia repubblicana. Ma soprattutto quello che conta è il contesto. Il 69 fu l'anno dell'autunno caldo, della contestazione studentesca. Movimenti radicali radicati si battevano contro il sistema economico e sociale vigente. La strage, che immediatamente gli anarchici definirono strage di Stato, rappresentò il tentativo di criminalizzare le lotte e scatenare la repressione. Cosa resta nella memoria dei movimenti di quella strage, che per molti compagni e compagne dell'epoca rappresentò una rottura definitiva di ogni illusione democratica? Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora,
cosa resta? È la tua domanda?
È la mia domanda, anche se ti chiederei prima di fare una ricostruzione di quanto avvenne e del contesto, perché io ho fatto alcuni accenni brevi per riscaldare un po' l'acqua per la diretta, ma insomma vale la pena di fare un excursus, anche se radiofonicamente compatto, però rispetto a quell'epoca, e poi magari rispondiamo a questa domanda se ti va.
Sì, teniamo presente che la strage di Piazza Fontana è avvenuta alla bellezza di 54 anni fa. Quindi parliamo di un fatto che ormai appartiene alla storia. Ormai direi che solo quelli che hanno più di 65 anni, diciamo, possono avere ancora una memoria diretta dei fatti come sono avvenuti e del contesto nel quale sono avvenuti. Direi che i più giovani, ecco, li hanno vissuti tramite la trasmissione orale o tramite materiale scritto o visivo che hanno visto o hanno letto, e quindi questo direi che riduce un po', ecco, l'impatto odierno di una commemorazione di questo tipo. Comunque io credo che sia assolutamente importante mantenere la memoria su questi fatti, perché sono fatti che non solo hanno segnato profondamente la storia di questo paese, innescando un percorso che sicuramente non si può definire un percorso lineare, un percorso favorevole agli interessi e ai bisogni delle classi sociali subalterne. È stato un periodo assolutamente significativo. Ma nella sua significanza ha portato tante questioni. Allora, innanzitutto ragioniamo un po' sul contesto. C'è un contesto nazionale e c'è un contesto internazionale. Allora, siamo nel 69 e siamo ancora in un mondo che è diviso profondamente in blocchi. Un blocco occidentale capeggiato dagli Stati Uniti d'America e un blocco orientale capeggiato dall'Unione Sovietica, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. È una divisione del mondo che nasce sostanzialmente dalla Seconda Guerra Mondiale, dalle conclusioni della Seconda Guerra Mondiale, e con le rispettive aree di influenza, con inizi di conflitti tra i due blocchi, come la guerra di Corea, per esempio, oppure nei processi di decolonizzazione che avvengono in Asia e in Africa, che comincia il conflitto nel Vietnam e così via. è un mondo profondamente diviso sostanzialmente, in cui l'Italia si trova a giocare un ruolo di frontiera, perché insomma, la frontiera che passa, la famosa cortina di ferro, come si diceva allora, che divideva il blocco orientale dal blocco occidentale, passava anche da noi, passava sulla porta di Gorizia, che era considerata una dei anelli deboli della frontiera del blocco con la Jugoslavia e soprattutto con la possibilità di arrivo delle truppe del patto di Varsavia, che era il patto che comprendeva tutti gli eserciti subalterni all'Unione Sovietica, dalla Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria e così via. Ecco, questo qui era sostanzialmente il contesto internazionale. In questo contesto internazionale non si doveva muovere nulla, tutto rimaneva fermo e ognuno aveva la sua capacità di governo e di repressione su eventuali movimenti che avessero messo in discussione questo tipo di ordine mondiale, chiamiamolo così, ordine. E quindi nel corso del periodo dell'epoca ne abbiamo viste diverse. Per quanto riguarda il blocco orientale, abbiamo visto la grande rivolta operaia berlinese del 52-53, represso ovviamente dalle truppe del patto. Abbiamo visto nel 56 la grande rivolta ungherese e la nascita dei comuni ungheresi, dei comuni di fabbrica ungherese e così via, duramente repressi dall'intervento dei carri armati sovietici. Abbiamo visto nel 68 con il tentativo di Dubček di portare avanti un socialismo, allora veniva definito dal volto umano, che introduceva sostanzialmente elementi di libertà politica e di organizzazione all'interno di quella struttura, anche questo pesantemente represso con l'arrivo dei carri armati. Abbiamo visto le questioni polacche e così via. E invece a ovest che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il sostegno aperto alle dittature ancora in piedi, come quella di Franco in Spagna o quella di Salazar in Portogallo. Abbiamo visto i colpi di Stato sostenuti dalla politica americana, di Kissinger, tra l'altro morto qualche giorno fa, in Grecia nel 67 con i colonnelli che presero il potere reprimendo duramente i movimenti popolari. E poi in Sud America è stato assolutamente un bagno di sangue continuo con le dittature, il famoso Plan Condor definito nei piani alti della politica americana, intendendo per americana gli statunitensi, e quindi colpi di Stato a manetta, no? In Uruguay, in Argentina, in Brasile e via così, in Cile poi nel 73 per l'abbattimento del primo governo di sinistra governato retto da Salvatore Allende e con tutto quello che ne consegue. Ecco, questo qui era il mondo di allora. All'interno di questo mondo che cosa abbiamo? Abbiamo in Italia che c'è un forte partito comunista che si sviluppa a partire dal 45 in poi, cresce progressivamente e monopolizza sostanzialmente tutta quella che è l'opposizione al regime democristiano, un regime che si definisce centrista, ma in realtà è un agglomerato di forze che va da settori della destra reazionaria e conservativa a settori di centro più legati a un cattolicesimo sociale. Questo sistema di potere è un sistema molto forte e che fa da mediazione alle diverse forze che animano il paese a quei tempi. Rispetto a questo c'è un'opposizione, che è la posizione dei movimenti, dei partiti, insomma del Partito Comunista, il Partito Socialista viene tirato dentro all'interno di questo sistema di potere democristiano successivamente, E comunque il Partito Comunista cresce, qui vabbè, c'è tutto un discorso da fare sulla politica del Partito Comunista, ma non è questa la sede di farlo. E questo Partito Comunista sostanzialmente nella sua crescita rappresenta una minaccia agli occhi dei governanti americani, perché rappresenta il partito più grosso legato a Mosca sostanzialmente all'interno del mondo occidentale, del blocco occidentale, e quindi viene sottoposto non solo all'esclusione di ogni leva del potere, anche se poi questo quadro cambierà progressivamente nel tempo, e soprattutto oltre che essere tenuto fuori, va tenuto sotto controllo. Ma succede un fatto che nessuno prevedeva, e il fatto è che la compressione dei bisogni, dei diritti, delle libertà della gente, a un certo punto questa compressione, come una pentola a pressione per l'appunto, trova un momento di esplosione, ed è il movimento del 68. Movimento tra l'altro internazionale, perché questa situazione di insopportabilità di un mondo così fermo, così chiuso, così immagazzinato, indottrinato, non si reggeva più, non si trovava più una ragione di essere, e quindi tutti cominciano a sorgere dei movimenti di contestazione interni, giovanili, i movimenti degli hippie, i movimenti pacifisti, anche in contemporanea con l'incudimento e l'indurimento della lotta e della guerra in Vietnam, e quindi sorgere anche delle resistenze nel terzo mondo, i processi di decolonizzazione che ci sono in corso, in cui molti giovani si riconoscono, e c'è tutto un processo che ha tante forme di espressione, da quelle artistiche, da quelle musicali, scientifiche, tecniche, letterarie. C'è tutto un ribollire di una società che comincia a rimettere in discussione questi assetti. L'Italia è uno dei centri di queste trasformazioni, proprio per la sua posizione geografica, che porta appunto a confine tra i due blocchi, e quindi va tenuta assolutamente sotto controllo. Questi movimenti di contestazione che partono dalle università, partono dalle fabbriche, partono dai territori, che crescono, pongono dei problemi di grande preoccupazione, tenere sotto controllo. Teniamo presente che l'Italia di allora è un'Italia profondamente conservatrice, profondamente ancora legata al vecchio regime. La guerra di liberazione nel 1945 non ha fatto piazza pulita del fascismo, tutt'altro. Ci sono dei dati impressionanti. Le strutture dello Stato sono sempre quelle. Gli inizi degli anni 60, ricordiamoci cos'è stato il luglio del 60 in Italia, con il tentativo del governo Tambroni di far entrare fascisti del Movimento Sociale Italiano al governo, o perlomeno a sostenere fortemente il governo, e questo ebbe poi una reazione fortissima a livello di piazza, con i morti a Genova, a Reggio Emilia e così via, le magliette a strisce, no? Che scesero in piazza contro la polizia e contro questo tentativo reazionario. Agli inizi degli anni 60 abbiamo 369 prefetti e viceprefetti, di questi qui solo due non hanno fatto parte della burocrazia fascista. Su 274 questori e vicequestori, solo 5 vicequestori hanno avuto rapporti con la resistenza. Su 1642 commissari e vicecommissari, solo 34 provengono dalle file delle formazioni antifasciste. La polizia politica rimane nelle mani degli agenti dell'OVRA, che era la famigerata istituzione a servizio di Mussolini. E per non parlare poi della magistratura e della burocrazia ministeriale. Questo era l'assetto repressivo del potere. Allora, rispetto a queste situazioni, che poi hanno un riscontro anche nella gestione dei media, nella gestione dei grandi giornaloni oppure della televisione e così via, con le censure che vengono attuate anche nei confronti di personaggi che ne so, come Tognazzi di Anello, che vengono buttati fuori per delle gag semplici, ma ce ne sarebbero tanti di casi di questo tipo qua. In questo tipo di situazione questo movimento di contestazione che cresce, preoccupa tantissimo, tant'è da mettere in movimento delle forme di opposizione reazionaria. E la tattica della provocazione è una tattica che prende l'avvio da degli incontri tenuti già nella metà degli anni 60 all'Hotel Paco dei Principi, per esempio, tra gruppi fascisti e nazifascisti, come quelli legati al settore del movimento sociale e a gruppi come Ordine Nuovo e così via, con agenti dei servizi segreti e non solo dei servizi segreti, e si dà via praticamente a una politica di provocazione, una politica di provocazione di cui le prime tracce si hanno già nel 68. Nel 68 si hanno con due dispositivi esplosivi collocati alla Rinascente, che è un grande magazzino di Milano che si trova proprio in Piazza del Duomo, nel cuore di Milano, due ordigni messi prima uno in agosto, l'altro a dicembre, il primo rivendicato in anticipo da un volantino a firma anarchica, la Brigata Ravasciolla, e quello successivo invece con rivendicazioni postume ma molto, molto misteriose. E questi qui sono i primi atti che si conoscano di questa strategia che comincia a prendere corpo e che poi crescerà successivamente nel 69 con le bombe alla Fiera, con le bombe all'ufficio cambi della stazione di Milano, bombe sempre più potenti, fino ad arrivare al 12 dicembre del 69 con l'attentato di Piazza Fontana. E questi attentati sono tutti costruiti in modo da gettare la colpa sui movimenti di sinistra e in primo luogo sugli anarchici, e su cui pesa la questione a Milano, che rimane ancora viva, dell'attentato al Teatro Diana del 1921, e quindi una memoria che viene riproposta continuamente e che viene utilizzata anche come elemento di accusa nei confronti del movimento anarchico di allora, o perlomeno dei gruppi di anarchici di allora. Si trattava allora di rompere sostanzialmente il movimento che stava crescendo, che stava diventando sempre più forte e che poneva delle rivendicazioni sempre più significative, che mettevano in discussione lo sfruttamento intensivo, mettevano in discussione il profitto e così via, cosa che assolutamente il sistema politico-industriale non poteva assolutamente ammettere. Questo è il contesto sostanziale. Poi da allora c'è stato un decennio, praticamente, se non il decennio non di più, andiamo fino ai primi anni Ottanta, in cui le bombe si sono ripetute, e i fascisti hanno gettato la maschera e sono diventati sempre più protagonisti, come per esempio a Brescia nel 74 della bomba in Piazza della Loggia, o gli attentati ai treni, o la scoperta di alcuni attentatori che si sono manifestati, come Nico Azzi per esempio, ed altre situazioni di questo tipo. E c'è stata tutta una politica stragista proprio della destra italiana, in combutta non con settori deviati, e qui si parla sempre di settori deviati, no, ma con settori proprio dello Stato, molto specifici, molto legati ad apparati dello Stato, della politica, no? Che hanno manovrato questo tipo di situazioni. E si tratta semplicemente di andare a leggere. Quando si dice che non ci sono le responsabilità nei confronti di tutto questo, non è assolutamente vero. Le responsabilità sono molto chiare e molto, molto evidenti. Risalgono a settori molto chiari del fascismo, e risalgono a delle responsabilità molto chiare da parte di personaggi politici e elementi della burocrazia statale e della burocrazia repressiva. Questo è il dato di fatto. Ora, credo di aver dato un quadro un po' della situazione.
Certo, certo, ma io a questo punto tornerei un po' in qualche modo alla domanda di partenza, ma la riformulo, ossia quando ho detto cosa resta nella memoria dei movimenti di quella strage, no? Ecco, in qualche modo all'epoca ci fu un lavoro di controinformazione puntuale, ma anche di assunzione di questa controinformazione all'interno delle piazze, che fece sì che, al di là di quello che veniva raccontato, nascesse un movimento per la liberazione di chi venne accusato della strage, ossia di Valpreda e degli altri compagni arrestati con lui, ma soprattutto sullo smontaggio dell'intera operazione. Ecco, e questo ebbe dei risultati molto importanti. Ma successivamente sono state fatte un lavoro di revisionismo, di rilettura di quella strage e della morte di Giuseppe Pinelli. Non dimentichiamo che la sentenza definitiva sulla sua morte è una specie di miracolo di equilibrismo mai visto in una sentenza, mi permetto di dire, perché il definitivo fu morì per malore attivo. Un malore attivo è qualcosa di interessante da comprendere. Insomma, non l'hanno ammazzato, ma non si è nemmeno suicidato. Ecco, questo per prendere una posizione di equilibrismo estremo. Ecco, ma di fronte al revisionismo montante, di fronte al silenzio sostanziale su quanto accadde, ecco, il lavoro di ricostruzione della memoria diventa straordinariamente importante. Però mi domando ancora, oggi a Milano e nei prossimi giorni ci sono iniziative legate alla memoria del 12-12 e alla morte di Pino Pinelli, che magari ti chiederei anche di raccontarci per chi ci ascolta. Ci ascoltano anche in streaming, quindi ci sono anche molte persone da Milano che ascoltano. Ma soprattutto, come si smonta questo meccanismo?
Guarda, nel corso del cinquantenario, quindi nel 2019, sono usciti un numero incredibile di libri, no? Che hanno consentito una volta di più, a distanza di anni, quindi con un lavoro di ricerca di materiale ancora più profondo e come dire, curato, è venuto fuori un po' la realtà delle cose, no? Cioè, le cose sono ormai più che evidenti, ma se si vuole leggere anche le sentenze che ci sono state rispetto alla strage di Piazza Fontana, la responsabilità del gruppo Veneto di Ordine Nuovo risulta evidente, la paresiana, insomma, la responsabilità di personaggi come Fredo Ventura ormai è più che assodata, come anche in altre situazioni e in altri processi. Il problema è che rispetto a questa cosa qui ormai viene catalogata come così, come se fosse una roba così, senza particolare significato, senza particolare impatto sulle realtà contemporanee. Freda è bello libero e continua a fare le sue cose, no? Pur essendo carico di responsabilità di decine e decine di morti, insomma. E che questo qui ti dà un po' il quadro della situazione, ma si può dire che sostanzialmente anche tanti protagonisti di quell'epoca, pur carichi di responsabilità di morti, oggi come oggi sono fuori dalle galere, ma non è per chi io voglio che la gente stia in galera, per carità. E tanto per dire quanto poi tutto il meccanismo risponde rispetto a certe cose. Certo che fa specie che rispetto a questi avvenimenti noi abbiamo dei compagni come Alfredo Cospito, per esempio, che sono condannati a delle pene abnormi in condizioni di durezza incredibile, pur non avendo ammazzato nessuno. Questo è una cosa che risalta un po' gli occhi. Per tornare poi ai fatti, per esempio, di Pinelli, ma Pinelli non ha mai avuto un processo. Cioè la vicenda di Pinelli non ha mai avuto un processo. Non c'è stata mai la possibilità di portare a fondo la sua realtà. Allora, quello che è successo è all'interno di quella stanza, di cui l'unica cosa che sappiamo è che lui entrò da vivo, fu sottoposto a interrogatori assolutamente illegali, se vogliamo ragionare in termini di legalità, nel senso che lui doveva essere rilasciato dopo un tot di tempo, invece non fu rilasciato, fu mantenuto e tenuto sotto pressione, e poi uscì da una finestra. Come uscì da questa finestra ancora noi bene non lo sappiamo, ma sappiamo che entrò vivo e uscì morto. E lì dentro c'erano uomini della Questura di Milano, dell'ufficio politico della Questura di Milano, e secondo Pasquale Valentutti c'era anche il commissario Luigi Calabrese. Ma io non voglio personalizzare le questioni, perché poi anni passati, qualche anno fa, uscimmo con un libro curato da Enrico Mantini e dall'avvocato Gabriele Fuga, in cui portarono alla luce un fatto di cui nessuno ne aveva mai parlato: la presenza dei servizi segreti nella Questura di Milano in quei giorni, che assunsero su di sé la responsabilità di tutti gli interrogatori. Qui parliamo di personaggi come Russo Manno, di Federico D'Amato e così via. Parliamo di personaggi sostanzialmente che sono stati al vertice di queste operazioni di depistaggio, di provocazione, di omicidio portati avanti in quel periodo lì. Ecco, quindi le responsabilità diventano più marcate, che non risfuggono dalle responsabilità concrete del singolo agente o del singolo funzionario, ma diventano una responsabilità enorme che riguarda tutto l'apparato dei servizi segreti dell'ora del governo italiano, che agivano su responsabilità e su indicazioni politiche. Beh, queste denunce portate avanti da queste pubblicazioni, documentate, perché si documentano sulla base di documenti di altri processi, come quello per l'abbattimento ad opera degli israeliani dell'aeroplano Argo, per questioni del loro conflitto con le formazioni palestinesi di allora. Bene, su questa cosa qui non c'è stata nessuna risposta, non c'è stato nessuno che abbia detto: un momento, dato che non c'è stato mai nessun processo, non c'è stato mai niente, è stato solo un giudice che D'Ambrosio, tra l'altro legato al Partito Comunista, che ha emanato quel giudizio finale, no, che tu definivi di malore attivo, no? In cui non si diceva, no, d'altronde era un periodo di compromesso storico dal Partito Comunista alla Democrazia Cristiana, non bisognava colpire la Democrazia Cristiana, non bisognava colpire gli apparati, quindi bisognava cercare una posizione di equilibrio, e D'Ambrosio era l'elemento giusto per poterlo fare, no? E scrisse quella roba infame sulla vicenda di Pinelli. Bene, nessuno ha avuto il coraggio di prendere in mano quelle cose documentate nel libro e riaprire la questione. Allora, quando succedono queste cose qui, allora dice: va bene, allora qui su questi piani non c'è trippa per gatti, insomma, sostanzialmente non si riesce a arrivare a nessuna conclusione. Allora la questione rimane alla capacità nostra, alla capacità di chi ha interesse alla giustizia sociale, ha interesse a un mondo diverso, a valori di libertà, di uguaglianza, di giustizia e così via, e rimane a loro, a questi, la responsabilità di portare avanti una memoria che sia una memoria viva, sempre più puntuale, sempre più in grado di dire delle cose, insomma, di dire delle cose che siano cose di verità e che chiodino alle loro responsabilità quelli che sono i responsabili, ma non solo da un punto di vista fisico personale, ma come espressione di un potere, insomma. Ecco, io credo che solo questo noi, oggi come oggi, riusciamo e possiamo fare.
Beh, dopo 54 anni di omertà mi sembra evidente. In conclusione, ci vuoi illustrare le iniziative che avete messo in campo a Milano per questo anniversario, 54esimo anniversario?
Beh, come al solito le iniziative sono varie perché questa ancora è una scadenza che tocca ancora, insomma. Allora ci sono scadenze sia istituzionali che non istituzionali e così via. Io posso fare una panoramica generale. Ci sono espressioni artistiche, che ne so, stasera per esempio al Teatro Officina a Sant'Elembardo c'è uno spettacolo teatrale dedicato a Valpreda, quindi alla sua vita, al suo fatto che di essere stato incarcerato innocente, di aver patito per svariati anni con questa matrice di terrorista, pazzo, delinquente, come l'hanno descritto. C'è una manifestazione istituzionale ovviamente a Ritre oggi in Piazza Fontana, a cui poi seguirà il corteo di movimento di Milano Meticcia antirazzista e così via, a partire dalle 6:30 da piazzale 24 maggio, una manifestazione a cui noi parteciperemo come Federazione Anarchica Milanese. Poi ci sarà un presidio del Ponte della Risorsa alla lapide di Saltarelli. Saltarelli è quel militante internazionalista morto nel primo anniversario della strage di Piazza Fontana il 12 dicembre del 70, nel corso di violenti scontri tra polizia e manifestanti, seguiti a un corteo anarchico di protesta proprio per quell'anniversario. E questo per quanto riguarda oggi. Poi il 14 dicembre, sempre come Federazione Anarchica, insieme al Centro Sociale Micene e l'Unione Sindacale Italiana CIT, teniamo una manifestazione presidio in piazza Selinunte alle ore 16, alle ore 18, in solidarietà con la resistenza del popolo palestinese rispetto ai fatti che stanno avvenendo in questo periodo. E subito dopo c'è una cena sociale presso il Micene, e poi c'è la serata che viene inaugurata in ricordo di Pino Pinelli, con corteo successivo alle 22:30 alla lapide che è stata posta anni fa nella casa dove lui viveva in via Prenestri. Lui viveva con Alice e le sue figlie in via Prenestri. Questa iniziativa parteciperanno anche le figlie di Pino, Claudia e Silvia, come tutti gli anni. E poi il 15 ci sarà in Piazza Fontana una giornata di tipo artistico-culturale, definiamola così, con musiche, letture e così via, ricordando sempre la figura di Giuseppe Pinelli e della sua morte. E questo qui, grosso modo, è il panorama. Poi ci sono altre iniziative locali o più specifiche, come presentazione nelle scuole o simili.
Bene, io ti ringrazio tanto e alla prossima. Ciao.
Ciao, un saluto a tutti e a tutti. Ciao.